Tu hai detto che hai il desiderio di parlare un po' di quella testimonianza della donna testimone di Geova che ha
Che si
avuto una
chiama Imé
esperienza.
Cortez.
Ah sì, ha avuto un'esperienza dopo la morte e una testimonianza così forte che ancora dopo che l'abbiamo sentita dopo mesi e non so se sono passati anni, ancora stiamo imparando lezioni da lei.
Titolo del video è L'esperienza in cielo di una testimone di Geova da non mancare. Questo è il titolo del video. Guarda, una cosa è che siamo rimasti sorpresi con questo messaggio. Siamo rimasti sorpresi che testimone di Geova sono rimasti sorpresi. Abbiamo letto delle reazioni di Pecorella. Ah, bello, bellissimo, ah, che bello, Gesù l'ha salvata. Però alcuni capi dei testimoni di Geova, si capisce il loro parlare intellettualese, dottrinese, che erano offesissimi e ci hanno anche insultato, insulti. Cioè, e allora, cioè gli insulti, cioè, noi, io li ho tolti. Io le ho tolte le cose brutte che hanno detto, perché il nostro canale è privato, non dobbiamo niente a nessuno, non abbiamo pubblicità, internet non ci dà niente, neanche mezza lira, anzi siamo noi che paghiamo internet per avere certi privilegi. Normalmente non si paga, però noi dobbiamo pagare perché ci sono dei requisiti che abbiamo bisogno. E allora li ho cancellati, li abbiamo tolti,
No,
perché
solo
qui
quelli che
non
erano.
siamo qui, perché non abbiamo tempo di rispondere a ogni pinco e pallino che scrive parolacce, e poi se non rispondiamo sembra quasi che non abbiamo argomenti da rispondere. Non è così, allora li tolgo, ciao.
Abbiamo tolto solo quelli che erano maleducati, che
Ma
erano
se,
pochi. La maggioranza che erano in disaccordo, ma educati, sono ancora
se.
lì e
Ecco,
abbiamo risposto.
brava, ecco. Fa bene a precisare, perché c'è anche un sacco di gente che, un sacco di gente, c'è delle persone, grazie a Dio, la minoranza, che non è d'accordo con Frate Giuseppe o con Angela. Ok,
Sì, ma li abbiamo lasciato se parlano in gentilezza, sì.
ogni tanto scrivono, vogliono sposare Angela, eccetera. A me
No.
questo ancora nessuno me l'ha detto, però
Ehi.
Angela si sì, diversi anche, ma tu sai, eccetera.
Quella non c'entra niente. E non sono tanti comunque.
comunque. E allora, comunque, non pensavamo che la semplice testimonianza di una credente che è morta e che è andata in cielo, poi è tornata in vita, potesse scuotere questa organizzazione religiosa. Dopotutto, diciamo, non c'è niente che non è scritturale di quello che questa donna, Dio la benedica, ha detto. Una convertita del testimone di Geova, insomma. Però la cosa è avvenuta. Io credo che questo sia perché c'è la testimonianza di questa donna che Dio l'ha rimandata indietro, e perché Dio vuole dare una possibilità a queste persone che hanno, i capi testimoni di Geova, hanno osato modificare la Bibbia. Così dice, andiamo al video.
Sì,
Tagliamo,
mettiamo l'audio, sì.
metti 13 minuti di questa donna che è morta e che è tornata in vita e ha avuto delle cose da raccontare che... Non so se avete capelli, fratelli, ma se avete capelli, dico, vi si rizzeranno. Allora, Angela, 3, 2, 1,
Andiamo.
vai.
I was 26 years old when I had this experience. I was baptized by the Jehovah Witnesses in 1970 in Puerto Rico.
Avevo 26 anni quando ebbi questa esperienza. Fui battezzata dai testimoni di Geova nel 1970 a Puerto Rico. I testimoni di Geova mi insegnarono a credere in Geova Dio come unico Dio e che Gesù Cristo non era Dio, ma un Dio creato dal vero Dio Geova. Non credevo nella vita dopo la morte, ancora meno che ci fosse uno spirito cosciente che sarebbe uscito dal corpo quando la gente muore. Non credevo in nessun tipo di miracolo o guarigione e non credevo neanche che Dio potesse parlare alle persone attraverso visioni e sogni. Credevo che qualsiasi tipo di guarigione e miracoli e visioni e sogni fossero opera del diavolo. Ero molto leale agli insegnamenti e nessuno poteva convincermi del contrario. Il 12 settembre 1973 ero pronta a subire un taglio cesareo. Iniziarono ad iniettare l'anestesia attraverso la perfusione e pensai che era una sensazione strana. Non potevo muovere il mio corpo, ma la mia mente era sveglia. realizzai che stavano per cominciare a tagliare ed ero cosciente. Provai disperatamente a muovermi e a gridare, ma tutti i miei sforzi furono vani. Iniziai a sentire un dolore terribile mentre stavano già tagliando il mio addome. Improvvisamente, mentre soffrivo tutto questo dolore, sentii una voce chiara che disse: «Guarda quello che ti succederà». In quell'istante uscii dal mio corpo ruotando vorticosamente e mi sentii sul soffitto della stanza e dissi: è finita per me sulla terra. Ero così eccitata di vedere mio bebè e non potevo nemmeno tenerlo nelle mie braccia. È finita. I miei bambini scorderanno tutto di me. Dopo questi pensieri iniziai a salire su ruotando vorticosamente ad una grande velocità. Potevo realizzare che non avevo un corpo solido. Ero una sorta di forza energetica che si muoveva ad alta velocità, ma non mi muovevo volontariamente. Ero cosciente di me stessa. Sapevo che avevo lasciato la terra. Improvvisamente mi trovai in un posto nero come la pece. Nessun rumore, nessuno, solo oscurità. Iniziai a pormi domande. È questo l'universo? Dove sono? Dove sto andando? Rimarrò qui per sempre? Di colpo iniziai a sentire qualcosa di molto strano. L'unica parola che posso usare per spiegare un po' l'idea di quello che provavo è agonia o tormento. Provavo un bisogno disperato del mio corpo. Non potevo sopportare il tormento. Improvvisamente mi ricordai la voce che sentii prima di uscire dal mio corpo che disse: guarda quello che ti succederà. Allora iniziai a gridare disperatamente: per favore, non lasciate che questo succeda. Accetto di non tornare mai più su terra. Non vedrò mai più i miei figli, ma non posso accettare di rimanere qui per sempre. No, non lasciate che questo mi succeda. Poi sentii un gruppo di voci che tutte allo stesso tempo dissero: questo è perché tu possa credere. Risposi: io credo solo in Geova, il Dio onnipotente. Ci fu un silenzio. Il tormento che provavo si fermò. Poi iniziai a scendere e mi ritrovai di nuovo sul soffitto della stanza di ospedale. Questa volta vidi il mio corpo sdraiato su di una barella e vidi un'infermiera picchiettare il mio viso e dire: Heidi, sveglia! Potevo vederla chiaramente mentre scendevo e mi avvicinavo al mio corpo. Poi fui dolcemente inserita nel mio corpo mentre l'infermiera stava picchiettando mio viso e chiamava il mio nome. Non potevo cancellare l'esperienza dalla mia mente ed ero un po' preoccupata per le persone nel mondo. Pensai: i testimoni di Geova mi hanno ingannata. Esiste uno spirito cosciente che esce dal corpo. L'ho appena sperimentato io stessa. Le persone non sanno quello che può accadere a loro. Dovrebbero sapere questo. Mi preoccupavo per gli altri, che non sapevano che sarebbero usciti dal loro corpo totalmente coscienti quando sarebbero morti e che potevano vedere il loro corpo indietro, che potevano probabilmente andare nell'oscurità come lo avevo fatto io e non tornare più. Stavo per perdere la ragione pensando a tutto ciò. Una sera sentii una debolezza talmente grande. Seppi che ero molto vicina alla morte. Misi i miei bambini a letto e mi stesi accanto al mio piccolo bambino di 5 anni. Lui era così servizievole, sentendo la mia sofferenza. Se dovevo morire, volevo essere accanto a lui. Misi il mio braccio intorno a lui ed iniziai a chiamare il nome di Dio. Dissi: Geova, voglio morire pronunciando il tuo nome. Non menzionai Gesù perché non credevo in lui, anche se avevo avuto l'esperienza fuori dal corpo ed avevo imparato che sono uno spirito dentro un corpo, ma non credevo in Gesù Cristo. Mi svegliai la mattina ancora più debole. Mi alzai ed avevo il fiato corto. Le mie gambe erano così deboli che realizzai che la morte si stava avvicinando a me Mi allontanai dalla stanza da letto e caddi al suolo. Iniziai a sentire freddo nelle mie ossa. Era così terrificante, sapevo che stavo morendo. Dissi: Geova, dammi il coraggio di morire e lasciare i miei piccoli bambini orfani. Non hanno nessuno per prendersi cura di loro. Improvvisamente vidi una donna proprio di fronte a me. Riconobbi la donna. Era una mia vicina pentecostale, viveva a 3 case da casa mia. Avevo per abitudine di evitarla quando la vedevo per strada, visto che non avevo voglia di ascoltarla parlarmi di Gesù. Mentre la stavo fissando, sentii una voce chiara dire: «Vai da lei». Risposi alla voce dicendo: «Non mi umilierò davanti ad una pentecostale». La voce mi parlò di nuovo e disse: «Vai da lei, hai un'opportunità, stai per morire». Quando la voce disse questo, realizzai che era vero, perché sentivo la morte. E così decisi di andare a casa della donna, ma non pensavo di chiedere la guarigione, la preghiera, un miracolo, visto che non credevo nelle guarigioni e nei miracoli. Feci uno sforzo e dissi al mio bimbo di 5 anni di aiutarmi ad andare a casa della donna. Lui mi tenne la mano molto volenteroso di aiutare e gli dissi, visto che pensavo che probabilmente sarei caduta in cammino e che probabilmente non ce l'avrei fatta, gli dissi che se fossi caduta doveva chiamare qualcuno e portarmi all'ospedale. Lui annuì, mi tenne la mano e mi portò alla casa della donna. Arrivammo alla casa della donna e salimmo sul portico. Quando la donna mi vide, spalancò grande gli occhi ed esclamò: «Cosa sta facendo qui? In questo stato?» Dissi: «Signorina Anna, morirò oggi e sto venendo qui perché lei preghi Dio di darmi il coraggio di morire. Morirò e nessuno si prenderà cura dei miei bambini». E lei mi disse: «Lasci che le dica una cosa», visto che sapeva che ero una testimone di Geova. Lei mi disse: «Lasci che le dica una cosa. Lo stesso Gesù Cristo di ieri è lo stesso Gesù Cristo oggi. Non è cambiato e lui la guarirà di modo che lei possa credere in lui». Non avevo voglia di sentire quelle parole. Lei disse: «Andate a casa vostra e pregate. Io pregherò qui per lei e lei sarà guarita». Mi diede una piccola bottiglietta con dell'olio e mi disse: «Mettete quest'olio ovunque sentite dolore e pregate Dio, perché la Bibbia dice: se qualcuno tra di voi è malato, che chiami gli anziani della Chiesa e che loro preghino sopra di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E questo è detto in Giovanni 5, 14. Lasciai la casa, ma ero irritata dalle sue parole. Arrivai a casa mia e, appena passai la porta d'entrata, sentii di nuovo questa sensazione. Sentii la morte e mi sentii spinta ad inginocchiarmi sul pavimento. I testimoni di Geova non pregano inginocchiandosi per terra, ma in quel momento mi sentivo spinta ad inginocchiarmi per terra, a causa del rene sinistro, a causa di quel terribile dolore che sentivo nel mio rene. E poi guardai su in cielo e dissi: «Padre, nel nome di Gesù Cristo e grazie al potere del Santo Spirito, guariscimi che dirò qualsiasi cosa tu mi faccia e poco importa quello che dicono i testimoni di Geova. E nel momento in cui dissi questo, sentii una corrente penetrare la pianta dei miei piedi ed attraversare tutto il mio corpo fino alla testa. E quella corrente rimase nella mia testa per un po'. E quando lasciò il mio corpo, aprii i miei occhi. Mi sentii come se avessi dormito per un lungo tempo. Mi alzai. Non provavo nessun dolore nel mio rene sinistro. Guardai dalla finestra e vidi gli alberi dove dovevano essere. Vidi di nuovo il mondo come era di solito. Tutto era al suo posto. Andai allo specchio, guardai la mia faccia e la mia bocca era dritta ed i miei occhi potevano chiudersi. Ed ho iniziato ad urlare e gridare in casa. E dissi: è vero che Gesù Cristo guarisce. I testimoni di Geova mi hanno ingannato. È vero che Gesù Cristo guarisce. Mi ha appena guarita. Sono guarita. E cominciai a correre nella casa dicendo che Gesù mi aveva guarito. Gloria! Alleluia!
Glory, hallelujah.
E ci fermiamo qui con il racconto, anche se la sua testimonianza continua ancora. È bellissimo vedere come la sua esperienza che ha vissuto personalmente gli ha cambiato le idee, gli ha cambiato le dottrine. Ma non è che sempre avremo questo grande vantaggio di avere un'esperienza così forte. È molto meglio se impariamo dalla parola.
Non contate di morire e di tornare.
No.
Prendete Gesù di corsa.
Abbiamo la parola, cioè, alla nostra disposizione. Per
guarda, imparare. Il Titanic è affondato. Qual è la data? Sai la data che ha affondato il Titanic? È circa 6.000 anni fa.
Come 6.000 anni
fa? È nel giardino dell'Eden.
Ma è appena stato creato il mondo.
Il Titanic con capitano Adamo e la cuoca Eva è affondato. Ok, adesso c'è una nuova nave che si chiama la nave di Gesù.
Oh.
E lui è qui che butta salvagenti con la corda attaccata per tirarli in barca se vogliono.
Wow.
E ti assumi di Gesù: no, io voglio che solo Geova mi deve salvare. E sì, ma te l'hai visto mai Geova? Mai. E allora che testimone sei? Io ci ho detto notte al testimone di Geova in un campeggio. La vedevo tutte le mattine quando andavo a evangelizzare, passava davanti al suo bungalow in Italia. E era lì, buongiorno, buongiorno, era sempre lì che l'ammazzava qui e là. Suo marito era cattolico e poveraccio stava pensando a divorziare perché lei era sempre lì a predicargli di Geova qui, Geova là. E lui è un dolce cattolico il marito, no? Io l'evangelizzavo piano piano. Poi un giorno mi sono un po' detto: qua devo andare al dunque. Gli ho detto: senti, voglio parlarti. Fa sì, dimmi. Era lì sulla veranda del bungalow. Ho detto: sai, io ho pregato per te. Sì, hai pregato a Geova? No, ho pregato a Gesù. E voglio dirti che Gesù mi ha detto di dirti che tu non sei testimone di Geova. E mi fa: certo che lo sono, tu non lo sei, certo che lo sono.
La offendi così?
Tu non lo sei, questo comincia ad arrabbiarsi. Certo che lo sono! Ma come fai a essere testimone di Geova? Guarda, hai visto mai Geova tu? E gli ho detto: perché ti faccio leggere Giovanni 1,17, mi pare. Giovanni, puoi leggere Giovanni 1,17, vedi se è giusto. E allora gli dico: vedi cosa dice qua, l'hai trovato?
Sì, ma non è quella, no?
18.
Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Primo Giovanni 1,18.
Ecco, allora vedi, tu non mi vieni a dire che hai visto Dio. Qua c'è scritto che non è. Anche nella tua Bibbia, probabilmente più o meno con tutti i vostri cambiamenti, dice sicuramente da qualcosa di simile, no? E lei è rimasta zitta. Mi ha guardato strano, il solito guardo strano di chi non è d'accordo con te. Ciao, ciao, io sono andato a evangelizzare, è rimasto lì che la ammazzava. Tre giorni dopo, sono passati 3 giorni, passo davanti, la guardo e lei seria. Il marito andava a lavorare presto, era un muratore, mi pare. Gli dico buongiorno, buongiorno. Gli ho detto, sei convinta che non sei testimone di Geova? Ma al massimo puoi essere testimone di Gesù, non diceva. Dice sì, adesso sono convinta.
Ah, wow.
Cioè, si è meditato 3 giorni questo
wow.
qua. Infatti, cosa dice Atti 1.8, Angela?
Atti 1.8 dice, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Atti 1.8, ed è Gesù che parla.
Quindi gli ho fatto vedere, vedi qua, tu al massimo puoi essere testimoni di Gesù, non puoi essere testimoni di Geova. Perché loro prendono una scrittura del Vecchio Testamento dove dice, voi siete i miei testimoni perché io ho fatto questo e questo, logico. Testimoni che ha aperto il Mar Rosso, piaga sull'Egitto, ma non è che è testimone di Geova, chi sei tu? Insomma, questa qua ha ammesso, e con me prima litigava sempre, gli ho dato questo messaggio che Gesù mi ha dato, e è stata la chiave per lei. Gloria a Dio. E Gesù dice, voi mi sarete testimoni, a chi? A Geova? Ma se nessuno lo conosce Geova, il figlio è quello che ce l'ha fatto conoscere. Avanti, devo avanti, Angela.
Amen. Sì.
Nel nome di Gesù.
Grazie, Gesù.
Insomma, tutto questo per dire che, ahimè, nella sua ahimè cortezza, ahimè cortezza, non si è trovata affatto in quel mondo dello spirito dopo la morte, dove tutti, virgolette, dormono, come dicono loro, come i loro grandi capi vorrebbero garantirci, sulla loro parola, non la parola di Dio, la parola loro, il loro onore e interpretazione, ma ovviamente non sulla Bibbia, tranne qualche scrittura storpiata, male applicata. Insomma, la domanda da fare è, Gesù è un altro Dio? Cioè, nella loro dottrina confusa, i capi del testimone di Geova, con mezza bocca dicono che Dio ci salva attraverso Gesù, mezza bocca. Ma allo stesso tempo Gesù sarebbe un altro Dio. Come fa un altro Dio a salvarti? Un altro Dio? Di che Dio stiamo parlando qua? Dove è scritto? Giovanni 1.1, che Gesù è un altro Dio, un Dio. Comunque, se Galati 4.6 è una scrittura che è sufficiente questa scrittura a distruggere questa falsa dottrina. Dice, siccome siete figli, Dio ha mandato lo spirito di suo figlio, del figlio suo, non del spirito di Geova, nei nostri cuori che grida Abba Padre. Cosa vuol dire? Che adesso Dio ci ha mandato uno spirito diverso dal suo? No! Vuol dire che sono la stessa persona, vogliamo svegliarci. Se Gesù fosse un altro Dio, Dio Padre manderebbe a noi, suoi figli, il suo Spirito Santo di Padre e non di un altro Dio. Insomma, fa acqua tutte le parti. La barchetta testimone di Geova è semi affondata. Cioè, anche tra di loro, i membri TDG, hanno dottrine diverse tra di loro. Alcuni credono che Gesù è veramente Dio come il Padre a tutti gli effetti. Altri invece non lo credono, ma credono che Gesù sarebbe inferiore, che il Salvatore alla fine è solo Geova. E invece è anche Gesù, sono una persona. Però, come la parola mostra, che Gesù è il nostro Salvatore a pari titolo del Padre. Quindi il Padre è semplicemente determinato che la via di accesso a Lui, Dio, sia solo attraverso Gesù. Come è scritto in Giovanni 14,6, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non puoi arrivare a Dio attraverso Dio. Dio ha messo una porta d'ingresso. Devi abbassarti tanto, devi purificarti tanto, devi rinascere, non è mica così semplice. Allora, sì, certo andiamo al Padre, ma solamente per Gesù ci andiamo al Padre. E che una volta che siamo al Padre, vedremo che Gesù e il Padre sono la stessa persona nello Spirito Santo. È così semplice. Va bene? E allora questa donna, ahimè, Cortez, Dio la benedica, si è pentita dei suoi peccati e come tutti quelli che si salvano ha invocato Gesù Cristo e Gesù Cristo l'ha salvata. Voi, amici di Geova, avete voglia di invocare Geova, non vi salvate così. Così come non vi salvate attraverso la Madonna, attraverso Padre Pio, attraverso San Giusto e attraverso San Paolo, attraverso... E Gesù, anche loro sono morti in croce, eh? Pietro e altri. Però loro non erano Dio che muore in croce, cioè Gesù che muore in croce, erano uomini. Come anche i musulmani hanno martiri che muoiono perché devono ammazzare tutti. Sì, muoiono però... Era per il motivo sbagliato, scusa. E allora, Cortezza è stata salvata da Gesù. E Gesù la tratta dall'Hades, che è il soggiorno dei morti, è un luogo di tormento, e non è andata a dormire. Cioè, i TDG, i capi TDG, ci assicurano, parola loro, che alla morte andiamo a dormire. Va bene, quindi portate il camomillo, il cuscino e il dondolino, così. Non è vero niente. La Bibbia non ci dice che queste cose. Dunque l'Hades non è l'inferno, non è il lago di fuoco, dove alla fine le anime che vengono gettate morranno. Sì, non c'è sofferenza, l'inferno c'è, ed è eterno, dove i cadaveri bruciano, i cadaveri però non le anime. Dove lo dice? Isaia 66, 24, Apocalisse 20, 13 al 15. Cosa dice? Questa è la seconda morte. I cadaveri bruciano, non c'è, io ho controllato, ho fatto anche voi se non mi credete, in tutta la Bibbia non c'è un posto dove dice che le anime vivono all'inferno, muoiono all'inferno. No, muoiono sì, ma no, che sono tormentate all'inferno. Non c'è una scrittura che dice che all'inferno c'è un'anima viva, ma in realtà è la seconda morte. Morta la carne, può solo rimanere l'anima da morire, chiamata seconda morte, Apocalisse 20, 13 al 15. E allora lì ci vanno quelli che ripetutamente, come molti testimoni di Geova, respingono Gesù come figlio di Dio, quindi come salvatore di Dio. No, a me non mi sta bene Gesù come salvatore, io voglio Geova. Ah sì? Non sei tu che fai le leggi, le fa Dio. Dio ha deciso che deve essere Gesù. Voi volete una scorciatoia, così fate quello che vi pare e siete salvati, come quegli evangelici della supergrazia. Fanno quello, i porci comodi, tanto c'è la supergrazia. Poveri illusi. E voi testimoni di Geova siete uguali a loro su questo. Testimoni di Geova ossessionati a respingere Cristo, ossessionati a respingerlo, come Dio, come certi religiosi e altri religiosi fanno. Alla fine Dio li accontenterà e passeranno l'eternità separati da colui che ossessivamente hanno respinto. Dio li accontenterà, andranno in un posto dove Cristo, che non volevano, non ci sarà. Ma loro credono un pochino in Gesù, sì, ma il Gesù che credono loro è un Gesù carnale che non li può aiutare nell'Hades. C'è un mondo, ci sono miliardi che stanno morendo di fame, non hanno cibo, non hanno acqua, e Dio non li può aiutare perché non danno la gloria a Dio attraverso Gesù. Dimmi, Angela.
Credo che riceverai alcuni messaggi, commenti a questo insegnamento.
A questo messaggio?
Sì, da parte dei testimoni di Geova, che ti diranno: ma noi crediamo in Gesù come Salvatore e che senza di Lui non possiamo essere perdonati dai peccati. Crediamo nel suo sacrificio sulla croce. E credo che alcuni sì, ci credono davvero, perché nelle nostre evangelizzazioni...
Ma non ci credono come Dio.
Nelle nostre evangelizzazioni abbiamo incontrato persone che... Quando le abbiamo confrontato con questo, dicevano: sì, Gesù è il Salvatore, il mio, sì. Senza di Lui non posso arrivare a Geova. Però loro parlano solo di Geova. E poi abbiamo incontrato altri che dicevano che Gesù è l'Arcangelo Michele. Cioè, sono opinioni diverse nei loro gruppi.
Opinioni diverse, diciamo false dottrine.
Sì, false dottrine.
Ok, provo a costruire questo orologio qua, questa cipolla qui, lo vedi? Provo a costruirlo non seguendo le istruzioni perfette. Mm. Io invece dalla lancetta gli metto un cacciavite, perché non posso fare, non sono libero?
Certo, sei libero.
Invece dalla rotellina ci metto una tenaglia.
Vabbè, ma non avrai l'orologio.
Ma perché costa di meno, no?
Ah sì, certo.
E invece di guardare l'orologio guarderò una borsa attrezzi, scusa.
Allora. Sì, ma la cosa in comune è quella che tu dici, parlano solo di Geova e non credono che Gesù e Dio sono uno. Gesù è un Dio, ma un altro Dio, come anche gli Hindu credono che ci sono tanti dei, anche Gesù
credono
è uno.
Credono che Gesù
dei.
È?
Sì, anche Gesù.
Tu vai in India, vedevo io nei negozi, sì. C'erano tutti i negozi di dei, no? Loro hanno 330 milioni di idoli, non so. Il negozio, mamma mia, c'è di tutto, c'è il Dio... C'è l'uomo con la testa di elefante, c'è il dio scimmia, c'è la vacca sacra e c'è anche Gesù e facciamo contento anche lui, ci mancherebbe altro.
Mm. Sì. Sì, quindi il punto principale è di dare a Gesù il posto che dobbiamo dargli,
dio.
Quello che troviamo nella Bibbia, che è scritto nelle scritture.
Dio Salvatore,
dio Salvatore.
Attenzione
è
a non sbagliarvi.
Uno con Dio.
Sì. Oh, guarda, io finito?
Sì.
Ok.
Sì.
Io dico questo, non so, non conosco tutte le bugie che predicano i capi dei TDG, però non ho bisogno di conoscere tutte le bugie, basta che conosco una verità, che Gesù dice la verità, che la Bibbia è la verità, perché ho avuto esperienza diretta, personale, cose che i Geova non hanno avuto. I geovesi non hanno avuto esperienza personale né con Gesù e né con Geova né con nessuno, tranne la loro esperienza solo con i loro capi, e credono quella la verità. Invece io ho avuto un'esperienza con Gesù. Gesù mi ha parlato, mi ha cambiato. Ho smesso di fare le cose che facevo. Il mio sport era cercarmi fidanzate, come fanno tutti e non lo ammettono, però va bene. Basta, una moglie è sufficiente. Grazie Gesù. Se riesco a far contento Deborah, sono arrivato in paradiso. Perché non è semplice anche lei. Cosa volete fare di due mogli a tre? Se non fate neanche felice una, ne volete due? Insomma, guarda, io dico questo, basta che conosci la verità. Non devi conoscere tutte le bugie e sapere che sono false, perché conosci la verità. C'è una cartina che mi porta al centro della città, parto da 100 chilometri. Non devo studiare le cartine false per scoprire quante sono quelle false. Mi serve solo una giusta, la cartina si chiama la Bibbia. La bussola si chiama lo Spirito Santo e basta. Quindi la salvezza è solo attraverso Gesù Cristo. Nessuno può essere tanto arrogante. Nessuno può essere presuntuoso da arrivare a credere di poter andare direttamente da Dio Padre. Questo è ruffianamento. Dio, vengo direttamente da te, non devo far contento anche Gesù. Vengo direttamente da te, guarda, aspetta che ti bacio un po' le ciabatte. Non è così. Questo potete fare con i politici. I gesuiti sono sempre stati lì a ruffianarsi con i papi. Non ascoltavano nessuno i gesuiti. Solo il Papa. Il Papa lo idolatravano come un Dio, alzarlo sulla portantina, un Dio infallibile. E gli altri? I gesuiti trattano tutti quanti gli altri come pezzi, come stracci vecchi. Questo si chiama ruffianamento. Cioè, i gesuiti non hanno mai cooperato con la Chiesa Cattolica, sempre contro loro, o speciale, c'hanno il loro Papa. Il Papa Nero lo chiamano. E i testimoni di Geova lo stesso, vanno direttamente da Geova. Gesù è complicato far contento anche Gesù. Il Vangelo, troppi comandamenti. Andiamo da Geova come siamo furbi. Voi siete, non ve lo dico, va. E allora cerchiamo di non essere tanto presuntuosi e da credere andare a Dio direttamente. Non potete arrivarci, non ci arriverete mai da Dio se Cristo prima non vi ha salvato, mondato, non vi ha fatto rinascere a vita eterna, se non vi ha dato il suo battesimo Spirito Santo. Giovanni 6,47 cosa dice? In verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna, crede in me, non in Geova. Che Geova ti porta a Gesù, tu non puoi arrivare da Geova. Io non posso andare al militare e dire eccomi qua, vado direttamente dal generale. No, tu passi dal caporale che ti metterà a pulire i cessi. No, io vado direttamente dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non ti fanno entrare neanche per il cancellato. Ti fermano e ti puntano un fucile con una baionetta sotto il naso. Io ascolto solo il Presidente della Repubblica. No, tu ascolterai il caporale invece. E lui ti metterà, anche in prigione ti mette. Atti 4, vai Atti 4, dammi una scrittura gentilmente, 11 e 12. Forza ragazzi, che qui si fa tardi.
Atti 4, 11. Egli è la pietra che è stata da voi costruito.
Egli, Geova o Gesù?
Gesù.
Gesù e Geova fa parte, sono una persona.
Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare.
Oh.
In nessun altro è la salvezza.
Nessun altro è la salvezza, capito? Geova, certo che può salvare, ma non vuole. Vuole salvare gente che sono mezzi diavoli, che ancora non sono nati di nuovo, che non si sono salvati, non hanno accettato Cristo, il suo Vangelo, e vogliono, come i farisei, vuole andare da Dio senza Gesù. Gesù è troppo difficile, è una pietra che ogni volta che vado c'è questa pietra inciampa. Allora sai che faccio io? Giriamo intorno alla pietra, ciao Gesù, come siamo furbi noi, e i testimoni di Gesù, hai visto? Voi non ci arriverete mai così.
Verso 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4, 11 e 12.
Nessun altro nome, neanche Geova, neanche quello. Perché? Perché lui, Dio, ha detto dovete passare per Gesù Cristo, perché altrimenti non siete degni di entrare venire al mio cospetto. Oh, insomma, si possono dare scritture a bizzeffe, e chi vorrebbe darci a bere la bugia, che chi crede in Cristo non sarebbe salvato, la bugia dei geovesi. Guarda, senza offesa lo dico, ma questa bugia che Cristo, di abbassare Cristo e che Cristo non è la porta d'ingresso, è la prima bugia che il diavolo spinge da sempre, abbassare Cristo, a cominciare da tante religioni pagane. E voi, amici e testimoni di Geova, volete essere come loro? Ma non vedete che ogni setta, ogni religione fuori binario, la prima cosa che fa è abbassa Gesù Cristo? Guarda gli evangelici, invece di parlare di Gesù, parlano della supergrazia. Cos'è la supergrazia? Un idolo che si sono inventati, un idolo. Non devono da Gesù, perché? Perché Gesù è troppo complicato, devo seguire i suoi comandamenti, amare il fratello, andare a cercare le pecorelle per le strade, no, complicato. Io preferisco il mio idolo della supergrazia, idolatri. E voi non fate anche voi così, a vostro modo, con i vostri idoli. È logico che tante religioni umane non credono alla salvezza di Cristo, logico, perché loro non ce l'hanno. Religioni che non credono a che Gesù è il, sottolineato il, unico salvatore, perché loro non ce l'hanno Cristo, non ce l'hanno questa salvezza. Perché non ce l'hanno? Per via delle loro false dottrine. Certo che loro non hanno la salvezza e non la potranno mai avere senza Cristo. Cos'è Apocalisse 14,6? Dice che il Vangelo è eterno. Il patto di Mosè, il patto di Abramo, tutti i patti sono finiti. Perché Cristo adesso è tutto, lui è l'alfa e l'omega. Ho sentito dei falsi profeti dire il patto di Abramo è ancora valido. Falso profeta, adesso c'è il patto di Gesù. Quale patto di Abramo? Cos'è il patto di Abramo? Che Israele è la grandiosa Israele. Israele è conciata male, Israele è cascata nella fossa ripetutamente. È solo il patto di Cristo adesso che conta. E allora nel caso dei testimoni di Geova, non importa quante riviste della torre distribuiscono, non importa quante torri distribuiscono e quante ore evangelizzano, loro si salvano con le opere ovviamente, dicono loro, evangelizzando molte ore, distribuendo molte torri, quanta gente convertono, non importa quante grandi opere compiano, non importa. Come dice Gesù in Matteo 23, voi fate questo, fate quell'altro, ma non siete salvati, ha detto Matteo 23, parlava ai giudei. E allora non importa quante opere fate, voi testimoni di Geova, che secondo voi vi salvate con le opere, lo dite voi questo. non potete meritarvi, non potete guadagnarvi, comprarvi la salvezza. Perché la non potete. Puoi comprare una cosa che già comprate. Se mai andate in un negozio, non so, e dice venduto, venduto, e tu lo vuoi comprare lo stesso, ma è venduto, ti è capitato?
Sì. Non puoi comprarlo di nuovo, no.
O tu passi davanti al negozio dove vendono macchine, c'è una macchina e dice venduta. Entri dentro e io voglio comprare, dice guarda, è già venduta. Insisto. No, lei è fuori di testa. I testimoni di Geova vogliono comprarsi la salvezza con le loro opere. La salvezza è già stata comprata dal sangue di Cristo, il solo che poteva comprarla. Vai lì, 1 Corinzi 6. Come fai a comprarti la salvezza con le tue opere geoviane, cattolichiane, evangelichiane?
Sì.
Come fai? Verso 20.
Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 1 Corinzi 6, 20.
Dice ripetutamente che Gesù ci ha comprati. Con cosa? Spiritualmente parlando, ci ha comprati col sangue, ci ha comprati con la croce. Non con un palo dove si impalavano, dove Dracula della Romania impalava la gente. La volete smettere? La croce è una cosa così bella, romantica, poetica, e hanno messo un palo. Gesù è morto sulla croce, sì, però si può interpretare stauro anche palo, ma prendetevelo voi il palo. Hanno trovato una pietra su una tomba del secondo secolo dopo Cristo e su quella tomba c'era la croce scolpita. Un secolo dopo Gesù già ancora vedevano la croce. Adesso i testimoni di Geova vengono qui nel 1800, sono arrivati, che era il signor Russell, in odore massonico si dice, dice non è la croce, cioè tutto quello che è romantico, poetico, bello intorno a Gesù, loro lo abbassano, fanno vedere un Gesù che ha capelli corti, fra poco lo faranno senza capelli completamente carnale. Visto che, guarda, i più brutti Gesù che ho visto in internet sono quelli che stiamo dicendo, che brutti sti Gesù. Cioè, cerco di disegnarlo il più possibile come un uomo carnale. Siete voi carnali, non toccate il mio Gesù, vade retro. Insomma, qualcuno mi corregga, ma a me sembra che la sana dottrina dice che chiunque sinceramente crede in Cristo ha adesso, ce l'ha ora. Ce l'ha qui la salvezza, ce l'ha subito la vita eterna. Adesso, vuoi una scrittura? Vai, per esempio, 1 Giovanni 5, vai. Dall'11 in poi, dice, quando, credendo in Gesù, quando riceviamo la salvezza? Domani, dopodomani, settimana prossima? O dopo che dormiamo qualche migliaio di anni sotto qualche cimitero monumentale di Milano?
1 Giovanni 5,11. E la testimonianza è questa.
Quale?
Dio ci ha dato la vita eterna.
Non dice che ce la darà dopo che dormiamo in cielo?
E questa vita è nel suo figlio.
Non dice in Geova?
No.
In Geova ci arriverai, ma attraverso suo figlio.
Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita.
Non dice domani. Chi ha il figlio, adesso, ora, subito, di corsa, ha la vita. Avanti.
Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna.
Avete, voi... adesso, subito, non devi passare per la torre di guardia o il campanile di Geova.
Voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 1 Giovanni 5, da 11 a 13.
Ecco, ripeto un sacco di volte, avete, adesso, adesso. Ma quanto ciechi vogliamo essere? Giuseppe, vuoi calmarti per cortesia? E sto cercando di calmarmi.
Good.
Guarda, allora adesso, in questo momento, immediatamente, senza se, senza ma, senza santi che tengano, senza dottrina dei TDG, dei mormoni G, dei cattolici e degli evangelici, niente, solamente Gesù. Che bello riunirsi e fare una comunione, santa cena con i protestanti. Che bella fanno comunione con i fratelli cattolici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nient'altro. Non la Santa Maria, la Santa Genoveffa, la santi di qui, santi di là. Continuano a diluire, praticamente Gesù è diventato acqueta. Che bello fare la comunione con i protestanti. Che bello farlo con i cattolici. Che bello farlo con qualunque chiesa che crede in Gesù Cristo. senza denominazione, senza religione, che è bello riunirsi con chiunque crede in Gesù. Non abbiamo bisogno di questi edifici decrepiti, fatti di mattone, di cemento e di sabbia e di religioni. Non serve, sono le chiese più grandi, alla fine vanno tutta la gloria del diavolo. Tu guarda tutti i parlamenti anticristo, tutti i luoghi, i luoghi politici, statali, nelle città più grandi d'Occidente, dove votano a favore dell'aborto, a favore del diavolo, a favore di perversioni sessuali, erano chiese, erano edifici, erano cominciati come chiese con una specie di croce in cima. E siccome la chiesa è morta e stramorta, adesso sono diventati musei politici. Uscite da questi posti.
Amen.
Gesù, avremo bisogno di te che viene ancora con la frusta a cacciarli fuori i mercanti di questi templi. Eppure sotto questi capi imbroglioni, sotto questi pacciamama evangelici di prosperità, supergrazia e capi di TDG, ci sono tante pecorelle. Tante pecorelle cattoliche, protestanti che non capiscono niente di Bibbia. Capiscono solo le interpretazioni delle loro guide. Ma amici che protestanti e cattolici, ma non potete andare alla Bibbia, poi riunitevi con tutti. La nostra chiesa abbiamo, non so, avremo forse più di 50 religioni cristiane. In più, atei, prostitute, peccatori, di tutti coloro. Abbiamo di tutti i tipi, abbiamo. E così deve essere. Questo è il corpo di Cristo. E sicuramente ci saranno altre missioni, altre comunità meglio della nostra. Certo, non sono con quei falsi profeti che dicono solo noi siamo la vera Chiesa, ma stai zitto. La vera Chiesa di Cristo è composta di gente senza speranza, è composta di peccatori, è composta di gentaglia, gente buona a nulla come me. Ecco, questa è la vera Chiesa, non è di questa denominazione, di quella setta, di quel pollaio, di quel recinto. Dammi una scrittura, perché sì, ho capito il tuo sguardo e devo chiudere. Giovanni 10:16. Chiudo.
Giovanni 10.
Tranquilli fratelli, che no, io non posso dilungarmi molto, neanche se voglio, perché c'è Angela, dico, cronometro in una mano e cannocchiale nell'altra.
Certo, perché abbiamo anche altri soggetti, dobbiamo rispondere a dei fratelli.
Ma anche tu hai ragione.
Grazie. Giovanni 10:16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16.
Maestro, ha detto due discepoli in Luca capitolo 9, credo che era Giovanni e Andrea, Giovanni e Giacomo, credo. Che è successo, dice Gesù. Abbiamo incontrato uno che faceva miracoli, però non ci seguiva. Sì, continuate a parlare. Vai avanti. E allora naturalmente noi, in gamba, settarici, denominazionalisti, bravi cattolici e protestanti, l'abbiamo proibito di fare perché non è cattolico o protestante come noi. Aggiunte le aggiungo io, sono mie le aggiunte, però la storia è vera. Abbiamo proibito di predicare e di cacciare i demoni perché non seguiva Gesù di persona. E Gesù cosa gli ha detto? Non glielo vietate, chi non è contro di noi è per noi. E oggi cosa direbbero i discepoli religiosi? Ma Signore, non è stato battezzato nella santissima, sacralissima Chiesa evangelica. È stato battezzato con il rito cattolico, anzi niente del tutto. Naturalmente noi solerti, zelanti, abbiamo proibito di corsa. E Gesù gli ha detto, non glielo vietate, chi non è contro di noi è per noi. Chi se ne frega quale ritualismo ha seguito? Ama Gesù, lo predica, caccia i demoni e lasciatelo fare. Sì, ma non è testimone di Dio, però allora abbiamo proibito subito, perché non distribuiva la torre di guardia, perché lui non pregava al Pacciamama. Avete capito? Le religioni, ragazzi, è meglio perderle di corsa che trovarle piano piano. Lasciatele andare. Vai a Giovanni 20, guarda, c'è una scrittura.
Sì.
31.
ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20, verso 31.
Non dice credendo in Geova.
Sì.
Dice credendo in Cristo, Figlio di Dio, il quale solo può portarci a Dio. Va bene, che loro preferiscono chiamare Geova. Comunque vorrei ricordare, adesso di Geova, che io ho parlato con loro ogni pochi secondi, Geova qui, Geova là, Geova.
Sì.
Che siano attenti, perché c'è un comandamento nei 10 che dice non nominare nomi di Dio in vano. E loro per me sono i più colpevoli del mondo, lo nominano in continuazione, cioè a uso e consumo quando gli fa comodo. Andateci piano. Cioè la parola Dio in ebraico è God, G-O-D. E gli ebrei lo chiamano G-D, per rispetto. Allora, amici TDG, siate più rispettosi, andateci piano col nome di Dio che voi preferite chiamarlo Geova. Ci sono delle Bibbie che scrivono Geova, sì, però quello non è il vero nome di Dio originale. Il nome di Dio originale è Yahweh. Infatti neanche quello, sono quattro le lettere che sono impronunciabili. Allora, noi cerchiamo di trattare il testimone di Geova con rispetto, senza offese, ma come trattiamo tutte le denominazioni. Va bene, però neanche possiamo dargli ragione al testimone di Geova, perché hanno torto. Perché non possiamo rinnegare la verità di Dio per compiacerli e compiacere la loro verità. Cioè, il video parla di questa donna, Aimée Cortez, che come ho detto ha avuto un'esperienza. Cosa ha fatto questa donna? Si è trovata nel mondo dello spirito dopo che è morta, e che la Bibbia chiama Hades, cioè soggiorno dei morti, il luogo dove vanno tutti quelli che non hanno Cristo. Infatti, al testimone di Geova, non hanno Cristo quelli che Cristo non ci credono come Dio. Sono divisi e confusi, per la verità. Alcuni ci credono, alcuni no. Alcuni pensano che sia un altro Dio. Guarda, vai Luca 16, per cortesia. Lì parla un po' di cos'è l'Hades. 22 e 23, Angelina.
Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno.
Quindi questo praticamente è... Così lo leggiamo per dare un'idea a cos'è l'Hades. Il ricco egoista non è che dice che lui è un criminale, no, niente, era solamente ricco egoista, nient'altro. E andò nell'Hades. E nell'Hades dice, verso 23, essendo nei tormenti, l'Hades è un posto di tormento. Tutti quelli che sono andati e che sono tornati qua sono tornati terrificati. Lì c'è gente che strappa le braccia al nemico e se lo mangia il braccio, e quel poveraccio non può neanche morire, il braccio gli cresce di nuovo. È un posto, dire demoniaco e dire poco, un posto che non volete andare lì, ragazzi, un posto che probabilmente andranno molti TDG, come appunto questa donna, Aimée Cortez, che muoiono dopo aver respinto Gesù Cristo come Dio, come Salvatore, unico mediatore. Perché solamente chi Cristo non l'ha respinto tutto il cuore che vanno lì e ci rimangono. Ma lei evidentemente era a mezzo cuore quando aveva respinto Gesù. E infatti Gesù l'ha salvata. Quindi il messaggio che Dio ha dato a questa donna nel mondo dello spirito è che lei fedelmente ha riportato in questa vita è semplicemente scritturale. E allora perché vi offendete, amici testimoni di Geova? Parlo ai capi, perché... E le pecore nuove, così loro non conoscono la Bibbia, e qualunque modo le interpretano i capi, loro poveracci seguono. Va bene, andiamo a Giovanni 14, perché logicamente Dio Padre è il supremo Salvatore ed è la stessa persona di Cristo. Va bene, è la stessa persona. Ecco, leggiamo quello, Giovanni 14, verso 9. Cosa dice Gesù?
Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Giovanni 14, verso 9.
Capito? Deve essere per fede, non deve essere per aritmetica, per fede. Tu devi credere che Gesù, che Dio era dentro Gesù. Allora, questi imbroglioni capi di DG hanno aggiunto in questa scrittura qui, tu hai letto la versione che leggiamo noi, Diodati, però loro imbroglioni, i capi, hanno aggiunto una parola nella scrittura che nell'originale greco non c'è.
Quale?
E la parola anche. La loro Bibbia, ho controllato proprio ieri sera, guarda. La loro Bibbia dice, chi ha visto me ha visto anche il Padre.
Ah.
Come dire, il Padre è un'altra persona,
ah,
e vedendo la faccia simpatica di Gesù, assomiglia al Padre. Questa è l'idea, no? Cioè, imbroglioni. Perché questa parola anche non c'è nell'originale? Allora perché però hanno avuto il minimo di onestà intellettuale di fare cosa? L'hanno messa tra parentesi, perché non possono negare che non c'è nel testo originale, in nessuno dei testi originali. Perché l'avete messa? Perché sono imbroglioni, l'hanno messa. Va bene, perché hanno bisogno di queste bugie per ingannare la gente. E allora io chiedo, se non esiste, va bene, e l'avete aggiunta solo per sminuire, abbassare la divinità di Cristo, ecco, questa domanda, è questo l'unico motivo, sì o no, che solamente ce l'avete contro Gesù, ce l'avete contro Cristo, volete abbassare Cristo al vostro livello? Per questo che rimanete perduti, voi capi che sapete che imbrogli state combinando. Io guardo, ho studiato tantissime Bibbie per confrontarle, e da parte mia consiglio a tutti quella, c'è una versione benedetta, una versione bellissima. Sono diverse che sono abbastanza buone, però ce n'è una benedetta proprio, va bene, è la Nuova Diodati. E magari cercate la versione da studio Thompson. Va bene, la trovate nelle librerie evangeliche, questa qua. È un'ottima Bibbia.
Perché è una Bibbia evangelica?
Non è appesantita dagli apocrifi. Gli apocrifi sono libri che non è Bibbia, però la butta di dentro. Come dici?
Noi non siamo evangelici, perché suggerisci questa Bibbia evangelica?
Si dà il caso che questa Bibbia l'hanno tradotto gli evangelici, Dio li benedica. Ma che tra gli evangelici c'è gente di Dio, c'è gente in gamba, mica sono tutti della supergrazia, capito? O pelandroni dalla dispensazione.
Sì.
Ci sono dottrine infiltrate del diavolo, certo, dispensazione, supergrazia, Vangelo prosperità, ma gli evangelici veri sono uomini di Dio, così come i cattolici veri, non puoi mettere al stesso livello del Pachamama, della Pachamama lì. Guarda, vai Isaia 33, guarda.
Ok.
Questo è un altro.
Sì.
22.
Perché il Signore è il nostro giudice, il Signore è il nostro legislatore, il Signore è il nostro re, egli è colui che ci salva. Isaia 33, verso 22.
Capito? Il Signore, Yahweh, è quello che ci salva.
Sì.
E loro usano scrittura come questa per arrampicarsi sugli specchi e cercare di dimostrare che Dio Padre ci salva,
sì.
Non Gesù.
È Geova, sì.
Ma questo è il Vecchio Testamento. Gesù non è ancora arrivato, cosa vuoi che dica Dio? Tanto sono la stessa persona. Perché il Vecchio Testamento senza il Nuovo è zoppo.
Ma sono la stessa persona?
Dio e Gesù, sì.
E ha detto che sono persone diverse, però uno spirito.
Tangibilmente sono due persone diverse, mai una trinità.
Sì.
Due persone diverse tangibilmente, fisicamente. Ma nello spirito sempre una persona.
Ok.
Gesù è Dio al 100% nel Padre. E sulla croce, quando crocifissero Gesù, dove era il Padre?
Era sul trono.
Sulla croce. Spirito Santo era dentro Gesù.
Ok, ma aspetta. Ci sono altre chiese che dicono che Dio e Gesù non sono due persone diverse, c'è solo uno. E quando Gesù era sulla croce morendo, sul trono non c'era nessuno. È stato Dio stesso a camminare sulla terra, fare miracoli, morire sulla croce, il Creatore. È quello che tu dici?
Sì, ma tieni presente che questi religiosi non sanno di cosa parlano tante volte.
No, ma ci sono tante cose diverse.
Ma no, ma vedi, o non capiscono perché non c'è lo Spirito Santo, oppure ce lo hanno ma non ubbidiscono e loro non capiscono niente lo stesso.
Quindi com'è la verità?
Ma Gesù ha detto, il Padre è sempre con me. Chi ha visto me ha visto il Padre. E allora perché sulla croce Dio non doveva esserci? C'è stato un frangente, pochi secondi, che Dio si è separato obbligatoriamente. Perché?
Perché Gesù doveva morire come noi.
Doveva morire come uno senza Dio.
Ok.
Separato. E infatti ha detto Padre perché mi ha abbandonato. Ma altrimenti sì. Il Padre è sempre con me, ha detto Gesù. E se no come faceva Gesù a fare le opere? Il Padre mio che le fa.
Sì, ma non ha detto il Padre sono io. Il Padre è in me.
Ha detto qualcosa di vicino però. Ha detto io e il Padre siamo uno. Okay. Giovanni 10:30.
Comunque non sono una sola persona, sono due persone. Perché Stefano quando è morto ha visto il cielo aperto, ha detto vedo il Padre e il Figlio stare in piedi vicino al Padre. Ha visto due esseri, non solo uno.
E allora cosa vuoi dire?
Che non solo una persona. Perché da come hai parlato sembra che solo una persona, che sulla croce era Dio, hai detto.
Ma ti ho detto, aspetta che ripeto.
Ok, ripeti.
Ti sarà mancato qualche virgola.
No, perché andiamo da una esagerazione all'altra.
Ma io non esagero niente.
No, non tu. Le dottrine sbagliate che circolano sono da una esagerazione all'altra. E devi trovare la verità.
Fratelli, se io esagero, scrivetemi, chiederò scusa. Io ho detto solo e ripeto. Angela, prendi appunti lì.
Ok, ascolto bene.
Tangibilmente, fisicamente, non posso dire carnalmente perché in cielo la carne non è lo stesso.
Ok.
Allora, tangibilmente, tocca qui, toccatemi, vedete, di Gesù uno spirito non ha carne e ossa, toccatemi. A livello tangibile, Gesù e Dio sono sempre due e mai tre, trinità o niente, sempre due.
Ok.
Tangibilmente, virgola. Ecco, ma nello spirito sono sempre uno e mai due e mai tre. La Trinità nella Bibbia non esiste, no? Questa parola è sconosciuta, l'hanno inventata dopo,
okay.
Secoli dopo, giusto per litigare. Semplicemente che non credete voi, detto Gesù, che il Padre è me e io nel Padre? Allora, questi religiosi che dicono Gesù in croce, Dio non era nel trono, che esiste questa sciocchezza? Ma Dio non lascia mai il trono. Che discorso è? Se lascia il trono, il regno di Dio dove va? Arriva il diavolo e dice, mi ci siedo io. Per questo ci sono quattro cherubini intorno al trono,
ecco.
con spade per affettarti come un salame nostrano.
Sì, grazie. Adesso sono contenta.
Guai avvicinarsi quello. Va bene, secondo Samuele 6, uno ha toccato l'arca, è rimasto stecchito, paralizzato come... corrente volta un milione di volte. Non si tocca il trono. Non, se ti avvicini, perché è morto quello secondo Samuele 6? Perché il cherubino gli ha dato una spada in testa. Non puoi toccare. Ma traballava. Adesso invece traballi tu.
Sì.
Dove eravamo?
Grazie.
Abbiamo finito questo punto.
Questo punto, sì, grazie. Chiaro.
Allora dammi un resume di due parole e mezzo.
Abbiamo letto Isaia.
Perché se hai capito tu, hai capito tutti.
Abbiamo letto
perché
Isaia.
Una critica come te non c'entra in questo mondo.
Grazie. Isaia 33:22 è la scrittura che i testimoni di Geova usano per dire che è Geova che ci salva. Perché
sì,
così dice questa scrittura.
Una delle tante che usano, però sono le stortano.
Sì, e invece tu hai spiegato che lo fa attraverso Gesù Cristo. Sì, che è Dio che ti salva. Alla fine è sempre Dio che fa tutto, ma... la salvezza è attraverso di Gesù e non può arrivare al Padre se non attraverso di Gesù.
Amen. A posto. Allora, in Giovanni 14:6 dice, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno, ho detto abbastanza volte nessuno,
sì.
Viene al Padre se non per mezzo di me. Non per mezzo del testimone di Geova, il Pacciamama del Vaticano, la comunione domenicale... e nella Chiesa cattolica, protestante e mormonica. Non è la comunione che ti salva, è Gesù. Ma la Chiesa può dire quello che gli pare. Prendi la comunione e sei salvo, dove è scritto? Tocca il dito pollice di San Pietro, le dita di San Pietro al Vaticano, sei salvo, dove è scritto? La Madonna, l'intercessore, dove è scritto? Anzi, è scritto, Prima Timoteo 2:5, che l'intercessore è Gesù Cristo. Cosa c'hai contro la Madonna? Io niente, ciò. È la madre di Gesù, Maria. Non Madonna, Maria. Sono due nomi diversi. Che la Madonna vuol dire mia dea. Quindi è inutile che fate degli idoli di queste cose. Ci sono idoli, come dicevo, ci sono idoli cattolici e ci sono protestanti. Alla parola, alle scritture, se no siamo orbi, ciechi, zoppi e stolti.
Amen.
Oh, grazie Signore. Angela.
Sì.
Insomma, bisogna fermarsi qua prima o poi.
Sì, vorrei leggere qualcosa prima di chiudere il soggetto. Vorrei leggere la testimonianza di Maurizio, che ha scritto adesso durante il tuo messaggio e dice: Shalom fratelli e sorelle, un paio di anni fa, quando decisi di cercare il Signore da ateo che ero, pregai disperatamente per una settimana cercandolo. Una notte mi svegliai perché un demone mi teneva paralizzato. Non credevo in Dio, ma non potevo più ignorare questi fenomeni che mi seguivano da quando ero bambino. Ma grazie a un fratello che mi parlò di Gesù e della Bibbia, mi mise nel cuore il seme di cercare Gesù. Quella notte, comunque, Dio venne in mio aiuto. Polverizzò il demone e mi disse quattro parole: abbi fede in Gesù. Poteva dirmi qualsiasi cosa e gli avrei creduto, ma no, Dio mi indirizzò a Gesù. Mi disse di avere fede in Lui e in Lui soltanto. È la mia piccola testimonianza. La raccontai già tempo fa, ma da allora vedo la presenza del Signore nella mia vita ogni giorno, per mezzo di Gesù, ovviamente. Ma poi, cosa costa provare? Come in Matteo 6, verso 6, amici testimoni di Geova, fatelo nel segreto. Provate a rivolgervi a Gesù, provate. Vi assicuro che la sorpresa sarà stupendamente meravigliosa e avreste voluto provarci prima. Un abbraccio Maurizio. Amen, amen, gloria a Dio, bellissimo. Grazie Gesù. Così, altri fratelli hanno inviato testimonianze come loro stanno evangelizzando i testimoni di Geova ed è veramente un'avventura. È così divertente. Quindi non avete paura, fratelli, fatelo. Fratello Giuseppe ogni volta che parla con loro si diverte e ride e fa amicizia con loro, ma poi anche si diverte. A volte li cerca, sapete? Sono fuori con lui, con fratello Giuseppe, lui li cerca, ma ci sono dei testimoni lì all'angolo della strada che voglio parlare con alcuni.
E Angela di Giuseppe, no, abbiamo troppo da fare.
No, perché dura un'ora, due ore, tre ore parlare con loro. Non no, è una cosa veloce.
No, possiamo tagliare corto. Ma no, a me mi piace fare amicizie perché di solito sono delle pecorelle, sai, delle dolci e semplici pecorelle, non sono i grandi capi imbroglioni, capito? Sono delle pecorelle che hanno bisogno della verità. E comunque se dovesse discutere, come dicevo, mi raccomando, parlate solo di Gesù, non state lì a spaccare il cappello dottrinale riguardo alle cretinate. Andate al sodo, che loro abbassano Gesù e voi dovete innalzarlo. E lì così, sai, il diavolo si spacca le corna, eh? Cercate di non difendere la vostra religione, religionetta, evangelico, protestante, quello che è. Difendete Gesù.
Amen.
Va bene, dite che religione siamo. Noi siamo solo cristiani e non vogliamo essere diversi. Grazie Signore.
Fratello Giuseppe, mettiamo un canto, dobbiamo fare una pausa e poi dobbiamo rispondere ad alcuni fratelli. Risponderemo a Dennis che ha diverse domande e spero anche a Franca se ci riusciamo. Andiamo.
Metti un canto anche per me così che mi riposo un pochino.
Maestro, è un canto di sveglia questo. Lo dedico ai testimoni di Geova. È chiamato Gesù vive.
Ma facciamo conto che devo svegliarmi anch'io.
Ok, amen.
Tutta la terra tremò, il sole si oscurò, tutti gli uomini che erano con lui lo lasciarono. Un crocifissero e poi lo seppellirono, la vita di colui che dava vita in un attimo cessò. Satana esultava per la morte di Gesù, pensava di aver vinto la sua sfida contro lui, ed anche tutti i demoni gridavano vittoria.
Oh, ma loro non sapevano quale fine li aspettava.
Yeah.